Bene, cari fratelli, inizieremo delle riflessioni intorno ad alcuni comandamenti che sono stati dati dall'Apostolo Paolo, ma quando diciamo l'Apostolo Paolo intendiamo naturalmente la parola di Dio, della parola di Dio, dello Spirito Santo, ai credenti di Tessalonica, alla Chiesa di Tessalonica. E questi comandamenti vengono dati proprio alla fine di questa prima lettera, li vogliamo leggere? Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Possiamo dire gli ultimi sette comandamenti oppure gli ultimi sette imperativi, con i quali l'Apostolo Paolo vuole tenere desta la Chiesa e i fratelli, ma soprattutto darci degli insegnamenti anche a noi, non solo ai fratelli di allora. E questo è scontato. Quando leggiamo la parola di Dio ricordiamoci sempre che gli insegnamenti non sono solo per i destinatari di allora, ma sono anche per i destinatari di oggi, i destinatari di domani. E nel capitolo 5 leggiamo dal versetto 16 che dice Paolo: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, poiché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo Spirito Santo, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Amen. Ho detto sette imperativi o sette, possiamo dire, comandamenti, poi a seconda di come uno li vuole dividere, potrebbero essere anche sei, ma noi li vedremo proprio suddivisi in sette parti. Beh, quando leggevo questi imperativi molto importanti, mi sono chiesto, ma perché? Perché comunque quando leggiamo, intorno alla Chiesa e ai fratelli di Tessalonica, dobbiamo dire che erano carissimi fratelli. Da quello che leggiamo, vi devo dire, molte volte li ho invidiati, ho detto vorrei essere come fratelli di Tessalonica, fratelli che amavano il Signore, fratelli che amavano la testimonianza, fratelli che avevano capito molto bene cosa significava, ecco, conoscere il Signore Gesù Cristo, credere nel Signore Gesù Cristo. E questo non lo dimostravano solamente perché erano diventati bravi a spiegare le cose intorno a Gesù, ma proprio perché lo vivevano, nella vita pratica, manifestavano agli altri che avevano conosciuto il Signore Gesù Cristo. E questo è molto bello, però mi sono chiesto, ma come mai l'Apostolo Paolo scrive questi comandamenti? Beh, allora, il primo insegnamento che possiamo trarre è questo, e credo che possiamo anche fare riferimento un po' alle nostre esperienze personali. Quando una persona si converte, inizia un percorso. E questo è molto importante. Il percorso non inizia prima della conversione. Spesso si sente dire: ah no, sto facendo un percorso per arrivare alla conversione. Beh, questa è una cosa che il Signore compie nella vita, nel cuore di una persona. Certo, ci sono dei piccoli segni, dei momenti, delle circostanze dove il Signore in modo particolare si presenta, va a bussare a quel cuore e comincia a parlare, fino al punto dove quella persona comprende, realizza quello che è l'opera che il Signore ha compiuto nella sua vita e si arrende al Signore. Ma poi c'è un percorso che inizia, e questo percorso inizia nel momento in cui una persona si converte. Quando una persona decide di abbracciare la persona di Cristo e riconosce che Gesù è veramente il suo Salvatore, allora in quel momento inizia un percorso. E qual è questo percorso? Beh, leggiamo un passo che a me piace moltissimo, lo leggo spesso anche nelle predicazioni, ma non solo, mi viene in mente, in Prima Giovanni capitolo 3, un passo che tutti noi conosciamo. Prima Giovanni capitolo 3, versetto 1, leggiamo anche dal versetto 1, perché ci ricorda sempre di questo amore unico, di questo amore che non fa parte del terreno, ma direttamente del divino. Prima Giovanni capitolo 3, versetto 1. Ecco, Giovanni ricorda ai discepoli, ricorda a noi e dice: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, un titolo meraviglioso, unico, che non ci saremmo mai aspettati. E tali siamo, parla di certezze, è bellissimo, vero? L'abbiamo letto forse qualche domenica fa o qualche incontro fa. E tali siamo, bellissimo, la parola ci parla di certezze. Dice: per questo il mondo non ci conosce. Fratelli, anche noi non capivamo certi concetti, non li capivamo. Oggi un non credente non possiamo dire, ma sto non credente non capisce come mai. Certi concetti si capiscono solamente quando tu li sperimenti. Solo quando li hai sperimentati, allora capisci e dici, veramente, ma questo amore è veramente così grande? Ecco, è stato pregato questa mattina, no? Signore, non trovo le parole. Ma non è un modo di dire. Quando uno sperimenta la conversione e si rende conto e dice, è vero, non si trovano le parole perché quell'amore è troppo grande, no? E siamo diventati figli di Dio. E poi va avanti e dice, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Allora, certo, abbiamo tanti privilegi nella persona di Cristo. Sono racchiusi tutti questi privilegi che ci possiamo appropriare nel momento in cui noi accettiamo Gesù. Ma vedete, ci sono anche delle responsabilità. Comincia a nascere un bisogno. Ecco perché dicevo, attenzione, la vita cristiana è lì che inizia un percorso. E qual è questo percorso? È un percorso di santificazione, un percorso di crescita. Infatti cosa dice? Beh, certo, se noi questa mattina stessimo qui radunati senza ricordarci che Cristo è risorto e che Cristo ritornerà e che noi andremo alla sua presenza, allora tutto finisce qua, è vero? Allora diventa una riunione sterile, come pregava Paolo. Ecco, che non possa essere una riunione sterile. Perché? Perché ci troviamo davanti a un Dio che è vivente. Allora, se questo Dio è vivente, cosa succede? Che ritornerà. Noi andremo alla sua presenza e inizia a noi un percorso di purificazione. Cominciamo a sentire il bisogno e se non sentiamo questo bisogno, mettiamoci davanti al Signore e chiediamo affinché Lui possa far nascere in noi questo bisogno di purificazione. È bello, no? Io la mattina prendo il caffè per fare colazione. La tazza sporca di caffè, la prima cosa che faccio, la metto sotto l'acqua, apro l'acqua, immediatamente ritorna pulita come prima. Perché? Perché l'acqua continua a cadere e si pulisce questa tazza. Il caffè va via completamente. Avete mai visto questo? Questo succede anche nella nostra vita, succede anche in questo percorso. Allora ci rendiamo conto come l'Apostolo Paolo scrive a questa chiesa questi comandamenti. Non è perché questa chiesa era una chiesa di credenti superficiali, di credenti che non amavano il Signore o di credenti che non avevano capito. No, ma scrive e conclude questa prima lettera con dei comandamenti e con delle esortazioni, quando anche le esortazioni le troviamo anche nel resto della lettera, e spesso l'Apostolo quando scrive delle lettere a delle chiese ci sono delle esortazioni, perché abbiamo bisogno di essere esortati. Ecco, Paolo a questo punto cosa fa? Scrive questa esortazione dicendo: fratelli, dobbiamo ancora crescere. Nella lettera ai Tessalonicesi spesso si parla di amore. Questi fratelli erano dediti all'amore, si davano per l'amore, non solo l'amore verso il Signore, verso la testimonianza, ma anche verso i fratelli. Eppure l'Apostolo Paolo dice: io prego affinché voi cresciate ancora di più nell'amore. Ma come? Non basta mai? Ma certo che non basta mai. Siamo dei vasi di terra, abbiamo letto stamattina. Ebbene, non guardiamo solamente i privilegi che il Signore ci ha dato, quello che il Signore ha messo in questi vasi di terra, ma guardiamo anche la nostra fragilità e il bisogno che abbiamo, che il Signore ci trasformi, ci aiuti. Questo è importante, cari fratelli. Perché è importante? È importante capire che veramente c'è questo percorso che dobbiamo iniziare, altrimenti tutto questo potrebbero essere delle tabelline fastidiose per ognuno di noi. Voi immaginate, no? Se la chiesa di Tessalonica non fosse una chiesa che amava il Signore, questi comandamenti come sarebbero suonati al loro orecchio? Come una campana stuonata. Mamma mia. Allora mo devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo. Invece no. In loro nasce un desiderio e un impegno personale a dire voglio farlo. Perché? Perché voglio crescere di più. Quando leggiamo della Chiesa di Tessalonica, ed è importante che sappiamo, ecco, l'Apostolo Paolo scrive a questa Chiesa con tante preoccupazioni, come un padre preoccupato dei propri figli. Io spesso faccio sempre le stesse raccomandazioni ai miei figli, no? Sempre le stesse raccomandazioni, perché nonostante so che si comportano bene, ma so anche che comunque si può sbagliare e che le raccomandazioni non sono mai poche. È meglio farne di più, è meglio esagerare. Ma le raccomandazioni sono importanti. E così anche Paolo faceva delle raccomandazioni. Era preoccupato. Quando Quando andiamo a leggere in Atti capitolo 17, noi vediamo che la chiesa di Tessalonica è stata testimoniata quando Paolo è dovuto fuggire da Filippi a motivo sempre della persecuzione. Allora arriva a Tessalonica comincia a predicare il Vangelo ed è stato semplicemente, dice, 3 settimane, per 3 sabati consecutivi è andato in una sinagoga, come lui faceva, di solito faceva, come sappiamo le sinagoghe erano un punto d'incontro per gli ebrei per leggere poi l'Antico Testamento, no? E certo, la prima cosa che l'Apostolo Paolo faceva andava proprio in queste sinagoghe, perché lì c'erano gli ebrei che conoscevano la scrittura, l'Antico Testamento. E l'Apostolo Paolo faceva vedere come Gesù Cristo conciliava con l'Antico Testamento, anzi, era presentato dall'Antico Testamento. E beh, certo, molti di loro hanno creduto. E quando penso alla Chiesa di Tessalonica, prendiamolo in Atti capitolo 17. Dal versetto 1. Dal versetto 1 al versetto 4 dice: dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei giudei. E Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva morire e risuscitare da morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annunzio. Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila, e così una gran folla di greci pii e non poche donne delle famiglie più importanti. Andiamo avanti nella lettura così vediamo di leggerlo dopo. Nel versetto 10, naturalmente vengono perseguitati e dovettero scappare da Tessalonica. E cosa fanno? Vanno a Berea. E Luca nel racconto dice queste parole. Dice, ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila, cioè i fratelli di Tessalonica, per Berea. Ed essi, appena giunti, si recarono nella sinagoga dei giudei. Ora questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Quando leggiamo certi versetti, no, possiamo pensare che magari la chiesa di Tessalonica era una chiesa di sempliciotti. Invece non è così. Non è così. L'Apostolo Paolo non scrive questi comandamenti perché la chiesa di Tessalonica erano dei sempliciotti. No, ma semplicemente quello che sta dicendo Luca è che nella chiesa di Tessalonica vediamo che l'Apostolo Paolo ha fatto un'opera anche di convinzione. Evidentemente ponevano molti dubbi. Allora perché questo? Allora perché quell'altro? Forse non conoscevano in modo afferrato come credenti di Berea le scritture, no? Allora avevano dei dubbi e l'Apostolo Paolo spiegava. Ma con questo non vuol dire che l'Apostolo Paolo dà dei comandamenti alla Chiesa di Tessalonica perché erano superficiali, ma anzi, ci tengo a sottolineare, non perché leggiamo questo versetto vogliamo dire che erano scadenti i credenti di Tessalonica, ma quando Paolo parla dei credenti di Tessalonica vediamo degli uomini che sono eccellenti. E questo è importante. È importante perché mi sono chiesto. Vedete, l'Apostolo si trova alla fine a parlare di comandamenti, ma troviamo tanti elogi su questa Chiesa. E sapete perché? Perché questa Chiesa è stata costruita su un fondamento solido. Quello che vedo nella parola di Dio, cari fratelli, è il fondamento solido. Se non c'è fondamento solido, e questo fondamento è Cristo, allora tutto cade. Noi oggi ci troviamo, ascoltavo prima in televisione, qualche giorno fa, hanno intervistato il geologo Tozzi, no? Tutti conosciamo, per quanto riguarda il disastro che è accaduto ad Ischia. E lui diceva, ma non possiamo più permetterci di bonificare le case, no? Di condonare le case costruite abusivamente, senza nessuna regola. Assolutamente. Perché se le case costruite abusivamente di 40 anni fa, 40 anni fa potevano sussistere, oggi non possono più sussistere. Perché? Perché comunque il tempo è cambiato tutto. Allora ci sono piogge che vengono giù a fiumi, ci sono frane, ci sono tanti aspetti che prima non c'erano, perché c'è un cambiamento climatico. Ma se queste fossero state costruite secondo le norme, su un fondamento solido, beh, forse a quest'ora erano ancora in piedi, è vero? Ed è bello perché l'Apostolo Paolo ci insegna questo, cari fratelli. Oggi non si trova a dare, non si è trovato 2000 anni fa a dare dei comandamenti alla Chiesa di Tessalonica perché c'erano degli errori o delle cose da correggere, ma affinché questa Chiesa potesse crescere sempre di più, potesse andare avanti in questo percorso spirituale di crescita e di cambiamento. Gesù stesso dice in Matteo 5 che dobbiamo essere perfetti come è perfetto il Padre nostro celeste. Dobbiamo cercare di essere sempre di più simili alla persona di Cristo. Ma il fondamento è importante. E Paolo dice: questo fondamento l'ho dato. E noi vediamo, quando leggiamo nella Chiesa di Tessalonica, nella prima lettera, noi vediamo che questa Chiesa aveva un fondamento solido. C'è un cambiamento radicale che ha fatto. Quando leggiamo in prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetti 9-10, vediamo che Paolo dice che la loro fede echeggia dappertutto, no? Tutti sentono parlare della loro fede. Perché sentono parlare della loro fede? Perché è una fede pratica, è una fede visibile, è una fede che loro vivono. Dice che si sono convertiti dagli idoli all'Iddio vivente e vero per servirlo e per aspettarlo. E per aspettarlo. Allora una chiesa così, quando si sente dire questi comandamenti, siate sempre gioiosi, fate questo, non fate quell'altro, cosa dice? Basta con queste regole. No, non dice questo. Ma dice sì, voglio metterla in pratica, perché voglio assomigliare sempre di più alla persona di Cristo. E Paolo, quando parla di questa chiesa, la elogia. Una chiesa che aveva imparato a guardare gli esempi. Gli esempi sono importanti. Ci è stato portato uno studio su quelli che sono i consigli di uomini fedeli, di uomini che amano il Signore, è vero? Fratelli, sempre di più vedo che abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Possiamo crescere nella conoscenza della parola personalmente, questo è giusto che avvenga. Possiamo leggere tutti i giorni, ma abbiamo bisogno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Abbiamo bisogno per crescere, abbiamo bisogno affinché la nostra vita spirituale possa essere affinata. Ci sono cose che non vanno bene e che noi stessi non vediamo della nostra vita, ma i nostri fratelli vedono e ci aiutano in questo. Ci aiutano a crescere nella maturità spirituale. Questo è quello che accade ai fratelli di Tessalonica. Infatti, dice Paolo, voi avete accettato la parola di Dio quando vi è stata predicata, che noi eravamo in mezzo a voi. Non l'avete accettata come parola di uomini che parlano di Dio, ma l'avete accettata come parola di Dio. E questo è importante, come parola di Dio. Allora ci troviamo davanti a una chiesa che ha costruito su un fondamento solido. Fratelli, se non c'è fondamento solido, tutto questo è una campana stonata. Quando il Signore ci chiederà delle cose che sono impegnative nella nostra vita, perché la vogliono trasformare, tutto sarà una campana stonata. Invece Luca specifica che il Vangelo è stato predicato con ordine, con importanza. Come dobbiamo predicare il Vangelo? Noi non andiamo alla ricerca di adepti, è chiaro, no? Dio non ha detto, il Signore Gesù Cristo quando è tornato in cielo e prima di fare questo ha parlato con i suoi discepoli, non ha detto fate degli adepti, ma ha detto fate dei discepoli che camminano secondo il Maestro, che fanno le stesse cose che fa il Maestro. Allora ecco perché è importante questo fondamento. E l'Apostolo Paolo sottolinea in che modo ha predicato il Vangelo. Questo ci responsabilizza. Fratello, è inutile che andiamo a dare comandamenti che una persona non può portare avanti, non può sopportare, non è in grado di mettere in pratica o non li capisce nemmeno, anzi li disprezza. Se non prima non è stato predicato il Vangelo secondo le regole di Dio. Se andiamo in prima Tessalonicesi, vediamo questi aspetti. Spesso, soprattutto i giovani credenti dicono: ma come dobbiamo evangelizzare? Come si evangelizza? È semplice. La parola ci dà molte indicazioni. Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Dal versetto 5 dice l'Apostolo Paolo: infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, e di parole oggi le religioni ne dicono tante e le sanno dire pure bene, e non solo le religioni, anche le persone. ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti, sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. E poi dice, voi siete divenuti imitatori nostri del Signore, eccetera, eccetera. Se andiamo avanti, nel capitolo 2, dice, leggiamo dal versetto 3, perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, noi parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Bellissimo. Ecco perché mi sono detto, quando i credenti di Tessalonica hanno letto sta lettera, ma cosa hanno detto? Paolo, ci hai fatto 50.000 complimenti, sei stato veramente buono con noi, hai detto tante parole molto belle su di noi, sulla nostra fede, sul nostro comportamento. Come noi addirittura, attenzione, dice a un certo punto, è bellissimo, dice che i tessalonicesi hanno imitato l'apostolo Paolo. Ma poi nello stesso tempo i tessalonicesi hanno imitato Dio. E poi dice, e voi stessi siete diventati un esempio per gli altri. Bellissimo. Queste sono le cose che il Signore compie nella vita di ogni credente che vuole compiere. Prendiamo l'esempio, tutti i fratelli sono importanti, tutte le sorelle sono importanti per la nostra crescita spirituale. L'esempio principale è il Signore e poi anche noi diventiamo un esempio. E dice Paolo, ecco, questi credenti potrebbero dire, tornando al discorso di me, questi credenti potrebbero dire, ma alla fine Paolo, perché adesso concludi con questi, potremmo dire, rimproveri? No, non dicono così. Ma dicono Paolo, sì, possiamo crescere di più. E io credo che il Signore voglia portarci a questo. Vogliamo crescere di più? Allora dobbiamo guardare il nostro fondamento. Il fondamento su chi parte, su chi è poggiato? Questo fondamento è poggiato sulla persona di Cristo. In Atti 17 abbiamo visto che l'Apostolo Paolo, in tutti i modi, attraverso le scritture, attenzione, attraverso le scritture, ha fatto capire, ha fatto comprendere in modo chiaro, dicendo che la morte di Cristo era necessaria. Non che Cristo è morto per i nostri peccati, ma che la morte di Cristo era necessaria. Questo ci fa comprendere che nella mente di Dio c'è un piano preciso per ogni credente. C'è un piano preciso per ogni credente. La morte di Cristo non è stata una semplice lavata di mano, come qualcuno potrebbe pensare, ma la morte di Cristo aveva un obiettivo e ha un obiettivo preciso. E pensate un po', quelli di Tessalonica, noi ci siamo convertiti, salvati per servire. L'hanno capito questo obiettivo. E come se l'hanno capito questo obiettivo? E vedete, questo è importante. Il Signore ha un obiettivo per tutti noi. Come recepiamo i comandamenti che la Scrittura ci dà? Qual è il nostro comportamento? Possiamo dire, Signore, abbiamo capito. Vedete, non si è fermato l'Apostolo Paolo nel dire era necessario che Gesù morisse, ma anche che risuscitasse. Beh, ci dobbiamo incontrare con il Signore. Allora, come ci vogliamo incontrare con il Signore? Dicendo, Signore, ci ha dato tantissimi di quei comandamenti che sinceramente non sappiamo come fare. Troppo pesante la vita. No. I comandamenti del Signore sono una grande gioia per ognuno di noi. Cari fratelli, sapete cosa vuol dire andare in giro e vedere bene dove possiamo mettere i nostri piedi? Si fa fatica. Diceva il fratello Giuseppe qualche giorno fa che ci siamo sentiti che fa veramente fatica a vedere, no? E dice, figurati, di notte non posso guidare. Io ultimamente sto avendo problemi di vista. Sicuramente non come Giuseppe, ma ho capito più o meno cosa voleva dire Giuseppe. Di sera faccio fatica a vedere, è vero? E quando uno non vede bene, sapete che non ha padronanza di quello che sta facendo. Non so se vi è mai capitato, no? Per gli over 50 sicuramente questo possono capirlo. È vero. La parola di Dio ci dà la capacità di poter vedere le cose come stanno. Cosa ci vuole dire il Signore questa mattina? Cari fratelli, state andando bene. Lui conosce il vostro cuore, voi conoscete il vostro cuore. Stai andando bene? Stai crescendo nella vita spirituale? Benissimo, ma non fermarti, non sei mai arrivati. Dobbiamo andare oltre. Vedete, Signore, alla fine, no? Siate sempre gioiosi, fate questo, fate quest'altro. Vuole sempre di più che noi cresciamo nell'opera di Dio, che noi siamo degli uomini maturi. Sì, questo vuole il Signore da ognuno di noi. E allora vedremo come, nonostante l'Apostolo Paolo parli molto bene di questa Chiesa, vengono dati questi 7 comandamenti. Io vi chiedo di leggerli, di esaminarli anche nella vostra casa, perché è importante che ognuno di noi faccia una riflessione personale e che veramente questi 7 comandamenti possano far parte della nostra vita. La prossima volta vedremo la gioia. Pensate, noi siamo sempre gioiosi? Oppure ci svegliamo la mattina che già abbiamo il muso giù? O non salutiamo le persone? Cari fratelli, predichiamo il Vangelo. Se qualcuno ci vede, cosa dice? Devo essere triste come te? Allora ci sono delle indicazioni molto importanti. E vedremo come la vera gioia, o meglio la gioia che Paolo ci porta, chiama ai fratelli di Tessalonica a considerare, non è quella sentimentale delle circostanze, ma è una gioia che troviamo solamente nel Signore. Questo lo vedremo la volta scorsa. Allora guardate, cari fratelli, ricordiamoci, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. L'Apostolo Paolo era premuroso verso questa Chiesa, il Signore è premuroso verso di noi. Forse andiamo bene, stiamo crescendo sempre di più, ma il Signore ci sta dicendo questa mattina, non basta, bisogna fare ancora di più. E fino a quando? Fino a quando Lui ritornerà. Perché noi stiamo aspettando Lui. Che il Signore possa benedire la Sua parola. Amen. Amen.